Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ed eccoci, ben ritrovati, siamo sempre qui in diretta alle 12 e giù di lì. Poi naturalmente ritorniamo registrati la sera, così, perché così altrimenti dice ma cosa dici? Vabbè, dico che siamo anche in replica e poi c'è il podcast, come sempre ci ricorda la nostra Silvia Salustri, che al di là del vetro gestisce anche la pagina Facebook, perché ci state ascoltando in tantissimi anche sulla pagina Facebook, tanti per radio. A proposito, saluto le cuoche che ci ascoltano a quest'ora, perché c'è qualcuno che sta lavorando lì ai fornelli e ha la radio alta, e così si sentono i suoni, le canzoni, le notizie di Radio Ciuni in Blu. Mamma mia, se l'ho fatta lunga questa mattina. Buongiorno alla dottoressa Annalisa Silenzi.
Eccoci qua, buongiorno.
Fra l'altro la dottoressa Silenzi è molto brava anche dietro i fornelli, perché ce lo hanno detto. Ok, partiamo con la prima domanda, perché chi mangia bene poi ha problemi di glicemia. Quindi il nostro buon Fabio, che non possiamo dire da dove chiama perché ha la residenza in Europa, ma il domicilio da un'altra parte. Quale frutta è meglio evitare in caso di diabete?
In realtà in questo discorso ci sono un po' di informazioni controverse, infatti si tende sempre a pensare a cosa va mangiato e cosa non va mangiato. In realtà non esistono divieti assoluti quando si parla di frutta e diabete, cioè è vero che ci sono dei frutti che sono un pochino più zuccherini e che vanno presi diciamo con più parsimonia rispetto agli altri, però non bisogna dimenticare che è molto più importante la quantità di carboidrati che noi introduciamo ad ogni pasto, piuttosto che magari l'indice glicemico dell'alimento, che è quello che abbiamo nominato ieri, cioè la velocità con cui un alimento riesce a quanto velocemente si riesce ad innalzare la glicemia del sangue, cioè gli zuccheri nel sangue. In altre parole, la frutta zuccherina, quella un po' più zuccherina come fichi, banane, cachi, uva, frutta secca, la frutta sciroppata, anche i succhi di frutta, sono tutti alimenti che possono essere inseriti, ma con più parsimonia. Che significa con più parsimonia? Cioè dobbiamo provare a rendere questo indice glicemico un pochino più basso. Un esempio: mangiare un frutto intero anziché togliere la buccia è un consiglio che viene dato, perché la buccia della frutta contiene fibre e quelle vanno ad abbassare un pochino l'indice glicemico dell'alimento stesso. Oppure il non mangiare mai la frutta da sola, perché sarebbero solo zuccheri, ma ad associarla a qualche altro alimento che invece ha la funzione stessa di abbassare l'indice glicemico dell'alimento. Un esempio: un alimento che invece è più ricco in grassi, per esempio la frutta secca. Fare uno spuntino di frutta e frutta secca permette di andare ad abbassare l'indice glicemico della frutta stessa. Quindi, per rispondere, è vero che ci sono dei frutti più zuccherini che vanno limitati, per così dire, però non devono essere vietati e tolti completamente dall'alimentazione, ma piuttosto equilibrati durante la giornata. È ovvio che se noi pensiamo di mangiare tutta la quantità di frutta che ci è consigliata con frutti del tipo fichi, banane, uva, probabilmente andiamo ad inserire tanti zuccheri. Se invece questi li alterniamo con tutto il resto della frutta, ne traiamo i benefici, perché ovviamente anche in condizioni di diabete i benefici della frutta devono essere presi, e quindi è importante che, anzi, non si faccia l'errore di considerare l'alimento tolto dall'alimentazione perché è pericoloso. Questo è un errore più grande, piuttosto che concedersi una banana in più magari
domani parleremo delle ciliegie che stanno per arrivare, soprattutto le maggioline. Allora, speriamo di aver accontentato il nostro buon Fabio, che ha la residenza in Europa ma il domicilio in Italia. E allora la seconda domanda è quella di Marisa di Camporotondo, che scrive: il mito delle mamme di non fare il bagno al mare appena mangiato vale anche per la doccia a casa? Quanto bisogna aspettare?
Allora, questa è una bella domanda, perché anche in questo caso ci sono delle informazioni un po' contrastanti, nel senso che non ci sono degli studi scientifici che sostengono questa teoria, un po' perché sarebbe difficile anche farli, no? Nella popolazione, mettere a confronto due gruppi diciamo, studiarli per questo aspetto. Però quello che sappiamo è che c'è un po' di confusione con i termini che vengono utilizzati. Cioè, spesso si parla di congestione quando pensiamo al bagno al mare. In realtà questo è un termine che non ha molto senso per quanto riguarda la digestione, perché di per sé la congestione è un ristagno di liquidi a livello di un tessuto. In realtà quando parliamo di mangiare e poi magari farsi il bagno, parliamo in modo più corretto di un rallentamento della digestione, questo perché il contatto della nostra pelle con l'acqua fredda, cioè quando ci facciamo il bagno, richiama il sangue nelle aree periferiche del corpo, proprio per mantenere e contrastare la temperatura con cui ci andiamo a contatto. E questo sbalzo va a togliere il sangue all'intestino, che invece era interessato nel processo della digestione. Di per sé questo non è un processo mortale o pericoloso. Diventa pericoloso nel momento in cui c'è un impatto brusco con l'acqua fredda, perché questo significa che in questo caso si scatena una reazione nervosa riflessa che va a rallentare la frequenza cardiaca, abbassare la pressione arteriosa e quindi a rendere il tutto molto molto più complicato. Ed è per questo che spesso ai nuotatori, agli sportivi si consiglia di fare una doccia fredda prima di entrare in acqua, proprio per evitare questo sbalzo. Quindi di per sé il fare il bagno non sarebbe un problema se teniamo in considerazione tutte le altre circostanze, cioè se evitiamo questo sbalzo brusco, così come la doccia dopo il pasto. Se vogliamo aspettare il tempo della digestione perché vogliamo essere sicuri e quindi non incorrere in nessun problema, che è la cosa più sicura da fare, i tempi della digestione sono quelli delle 2 ore, 1 ora, dipende da ciò che abbiamo mangiato. Un pasto di carboidrati è quello che si digerisce più facilmente e più velocemente, invece un pasto più ricco di proteine e grassi ha bisogno di un tempo di digestione molto più lungo, che va appunto verso le 2 ore. Quindi ecco.
Quindi diciamo una risposta... che in base al che cosa hai mangiato, puoi decidere, esatto, se farti bagno, non doccia è... o oh, vabbè, la doccia,
esatto,
credo sia...
Non ci sono, okay, dei grandi studi che ci dicono no, certo, per forza succede, certo, qualcosa di grave, però
è solo l'apprensione della mamma o delle mamme in generale, che comunque è cosa buona e giusta. Terza domanda, dottoressa, soprattutto al mare, certo. Allora, scusami dottoressa, ma dobbiamo andare veloci perché abbiamo altre 2 domande. E il tempo corre. Il singhiozzo può dipendere anche dal fatto di mangiare velocemente? Che funzione ha? Ce lo chiede Marcello di Camerino.
Assolutamente sì. Un pasto troppo abbondante o troppo veloce sicuramente vanno a rendere più facile il singhiozzo, che è uno stimolo, un fenomeno dovuto alle contrazioni del muscolo del diaframma, che è quel muscolo che ci fa respirare, cioè si contrae durante l'ispirazione e si distende durante l'espirazione. E quindi sì, in realtà è uno dei fattori che potrebbero provocare il singhiozzo, così come anche qui sbalzi di temperatura, quindi bere una bevanda troppo calda o troppo fredda in modo repentino, o magari episodi di emotività, cioè quando siamo molto o a disagio, comunque una sensazione emotiva molto forte, proprio perché tendiamo a respirare molto più velocemente, questo può andare ad agire e influenzare sul diaframma e quindi causare il singhiozzo, che è un riflesso involontario. Proprio perché è un muscolo della respirazione, l'accorgimento e il consiglio di respirare lentamente quando abbiamo il singhiozzo è un rimedio che viene definito della nonna, ma che può essere efficace proprio perché va a rilassare quella muscolatura.
Abbiamo un'altra domanda. Giuseppina ci dice: come può gestire la dieta chi deve restare fuori a pranzo per lavoro, cioè chi gira, vabbè, chiaro, chi non può stare a casa?
Sì, in realtà un po' nello stesso modo di chi segue una dieta a casa, cioè dobbiamo entrare nell'ottica che gli alimenti che abbiamo in un piano alimentare o a casa potrebbero essere gli stessi che troviamo fuori, sia che andiamo in un bar quando ci sarà possibile, in una tavola calda o in una mensa del luogo di lavoro. Un'idea che può semplificarci la cosa è quella di immaginare il piatto bilanciato, cioè quel piatto che ha in sé tutti i nutrienti necessari. Metà del piatto dovrebbe essere composto da vegetali, quindi da verdure. un quarto del piatto da fonti di cereali, quindi pane, pasta, riso e così via, l'altro quarto con un alimento proteico come carne, pesce, uova, formaggi. Nell'atto pratico questo potrebbe trasformarsi in un primo secondo contorno, oppure un secondo di verdure con del pane vicino che è la fonte di carboidrati, oppure un'insalatona con una fonte proteica, non so, magari del formaggio, degli affettati magri e dei crostini o del pane vicino, o anche in un panino, purché all'interno ci sia sempre la verdura e una fonte di proteine. Quindi o gli affettati magri, i formaggi, le uova, i legumi e così via. Diciamo, dobbiamo sempre mantenere questa immagine in mente e chiederci proprio quando siamo a tavola cos'è che manca, cioè mancano le verdure, manca il pane per dire, e andare a mettere ciò che manca, facendo sempre attenzione al fatto che comunque non è l'unico pasto della giornata che andiamo a fare, quindi equilibrando tutti gli altri sicuramente rientriamo benissimo nella nostra giornata, non è un pasto fuori che ci va a togliere l'equilibrio o a rendere vani il lavoro, diciamo, del piano alimentare, ecco.
Bene, quindi l'equilibrio che caratterizza la nostra dottoressa Annalisa Silenzi è un consiglio che vi diamo tutti i giorni, però indubbiamente sono anche consigli interessanti e confronti ideali per migliorare il nostro stile di vita. Giusto, dottoressa?
Assolutamente.
Comincio a diventare preparato anch'io, chiaro, no? Chi va con lo zoppo zoppica, e in questo caso zoppichiamo bene entrambi. Grazie, dottoressa, abbiamo scherzato un po' su, ma del resto è bene, no? Perché anche il sorridere migliora la salute.
Essenziale, direi.
Essenziale. Grazie ancora. A domani, dottoressa.
A domani.
Grazie anche a tutti voi radioascoltatori.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.